Elio De Capitani, tu hai scelto come ritratto Alberto Giacometti. Mi spieghi cosa ti ha spinto a scegliere questo artista?
John Berger è un lascito che ho ricevuto da una persona molto cara a me e a Cristina Crippa, mia moglie, Tania Rocchetta, amica, attrice, compagna di arte di vita del Teatro 2 di Parma, morta il 13 agosto del 17. È lei che ci ha regalato John. Andavamo a Parma per vedere uno spettacolo dove avrebbe dovuto essere in scena, ma non c'era perché era molto avanti con la sua malattia, questo tumore al cervello. Però ci ha invitato a casa sua, non l'ha più fatto dopo, si è chiusa, non ha più voluto vedere nessuno, ma quella è stata l'ultima bellissima visita un paio d'anni prima della sua morte. Io mi siedo alla scrivania a fine serata e prendo in mano un libricino sullo sguardo, Berger. Lei si precipita, prende la penna e dice: no, 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 no. A Cristina e Elio perché? Puntini, puntini, puntini. Sì, Tania. E ce lo dona. E Cristina conosceva l'autore molto bene perché aveva anche letto un altro libro, sempre curato da Mariana Dotti, che era La speranza nel frattempo, una conversazione fra Runda Tiroi e John Berger, bellissima. Io invece lo conoscevo ma molto più superficialmente, quindi lì è iniziato un percorso perché per Tania era un compagno di vita, Berger, e quindi il suo regalo aveva un'importanza particolare per questo. E poi adesso ci è capitato appunto di ritrovarci, John Berger e io. Anche nel nome di Tania, per quello che mi riguarda, perché c'è una bellissima cosa. Il motivo per cui ho scelto Giacometti sono tre sostanzialmente i motivi per cui li ho scelti. Il primo è il discorso sulla morte che fa Berger, che è questa idea della trasformazione, che la morte cambia l'opera. Lui dice in particolare per Giacometti, ma mi ricordo che lo diceva anche in quella bellissima poesia dedicata in memoria di Yeats che ha scritto Oden. Dice la stessa cosa, non un concetto, perché direi più che altro una constatazione, che le parole del morto mutano nelle viscere dei vivi. È così, è una cosa molto chiara anche per me. E poi oltretutto io sono le viscere che accolgono le parole dei morti, facendo questo mestiere molto spesso, compreso quelle di John su Giacometti. E il secondo motivo sta nella lezione che c'è qui alla fine, questa lezione sul tunnel, sul corridoio, sul legame fra l'opera e tu che la guardi al posto di Giacometti che non c'è più, no? Lui la spiegava anche in un altro, sempre nella speranza del frattempo, diceva che una regola molto importante a proposito della scrittura, non si tratta esattamente di una regola, quanto piuttosto di un impulso, è quello dell'ospitalità. L'ospitalità nei confronti del lettore immaginario. Se tale impulso non fosse presente, la scrittura diventerebbe un monologo privo di vita. Questa cosa ha a che fare con il rapporto vivo con la statua che ti guarda e guarda te che sei al posto di Giacometti. Ed è la stessa cosa che capita a me, che sto registrando di notte, e per me registrare è un fatto visivo. Io con occhi chiusi, sto parlando con gli occhi chiusi, ma vedo il mio spettatore immaginario, il mio ascoltatore immaginario. Quando faccio radio, leggo i testi ad alta voce per Radio 3, io spesso di notte, spesso in uno studio notturno, in grande solitudine, ma sempre insieme ovviamente a chi sta con me in solitudine dall'altra parte nella regia, ma pensando, aprendo questo canale verso le persone che ascolteranno, no? E mi piace che si chiamino canali radio, perché sono proprio dei canali che si aprono, come quel corridoio di cui parla lui. Quindi non poteva che essere Giacometti, perché ha molto a che fare per molti aspetti con il mio mestiere, anche perché il terzo motivo lo ha detto lui in quell'intervista famosissima del 63 per la televisione svizzera. Non voleva più riprendere le sue prime opere perché quando era giovane le faceva, sapeva esattamente che cosa avrebbe fatto. Lui aveva in mente l'opera e la eseguiva, in fin dei conti. E lui dice, per me adesso un'opera non la eseguo, non si esegue, non c'è avventura se la esegui. L'opera è combattimento, l'opera è ricerca, l'opera è cercare, provarci, provare a fare una testa. Stessa cosa penso io per teatro. I miei collaboratori tentano a capirlo, mi dicono sempre bisogna consegnare il progetto della scenografia, bisogna consegnare il progetto dei costumi, bisogna fare. Ma io non lavoro per realizzare un progetto, non mi piace fare progetti, a me piace ricercare attraverso il lavoro delle prove, quindi rinvio il più possibile tutte le decisioni perché devo scoprire lungo il percorso, devo cambiare, devo creare lì, non avere già creato e poi eseguire da questo punto di vista. E lo so, per il teatro è un po' complicato, per il cinema ancora peggio, ma vale anche per le prove a teatro, mentre il cinema poi l'opera è finita, questo è il fatto, l'opera è finita, e invece già comentianamente a teatro non è finita per me. Anche le repliche. L'opera nasce alla prima, comincia a muovere i primi passi e poi è vita, e poi vive, muta. È un sogno per Giacometti poterla continuamente cambiare, no? Il teatro è così, la puoi cambiare tutte le sere, puoi tutte le sere creare relazioni nuove, come i suoi graffietti sul gesso col coltellino. Ecco, noi possiamo fare graffietti sul gesso col coltellino in continuazione, è il nostro mestiere. E poi c'è anche però il momento in cui l'opera muore, perché noi per esempio la mia prima regia Nemico di classe, dopo 200 repliche, lo spettacolo a quel punto non aveva più niente da rivelarci, non c'era più niente da scoprire e lo eseguivamo, era orribile, abbiamo deciso di smettere, niente terz'anno, basta, finito, chiuso, ognuno per sé, niente terz'anno di tournée, perché non c'era più quello spettacolo, era una sua coppia, fatta sempre da noi, ma era una coppia.